stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile.
Nel 1970 si spegneva la più grande voce blues della storia del rock, Janis Joplin, e oggi parleremo dei suoi successi, delle sue cadute fino alla tragica notte di Hollywood e nel suo ultimo disco uscito postumo, la macabra profezia del suo destino, Buried Alive in the Blues. Il mondo del rock era ancora sotto shock per la morte di Jimi Hendrix quel 4 ottobre del 1970, quando arrivò la notizia che al Landmark Motor Hotel di Hollywood in California era stato trovato il corpo senza vita di Janis Joplin. 15 giorni dopo la scomparsa del grande chitarrista si spegneva anche la voce femminile più blues della storia del rock. Il referto del dottor Nugoci, capo coroner della contea di Los Angeles, non lasciò spazio a dubbi. La cantante americana era morta il giorno prima, stroncata da un'overdose di eroina. Il suo corpo fu cremato e le sue ceneri disperse nell'oceano, lungo la costa di Marin County, in faccia all'oceano. Finiva così a soli 27 anni l'esistenza inquieta di Janis Joplin, una vita vissuta pericolosamente tra droghe e alcol, da quando appena ventenne era fuggita dalla sua prigione natale, come chiamava Port Arthur, in Texas, la città dove era nata il 19 gennaio del 1943. Il padre lavorava in una fabbrica di lattine, la madre era impiegata in un college. Sovrappeso e con la pelle rovinata dall'acne, Janis era una ragazzina piena di complessi che cercava rifugio nella musica. Così, a 17 anni, mollò il college e fuggì di casa per seguire le orme delle sue stelle musicali preferite, Odetta, Lead Belly e Bessie Smith. Cominciò esibendosi nei club country and western di Houston e di altre città del Texas e appena ebbe abbastanza denaro prese un bus per la California. Era l'era dell'hippie e Janis entrò a far parte di diverse comuni, stabilendosi a San Francisco per alcuni anni. Per un caso tornò in Texas all'inizio del 66, poco prima che un suo amico, Chet Helms, diventasse il manager di un nuovo gruppo rock, Big Brother and the Holding Company. La band aveva bisogno di una vocalist femminile e Helms pensò a Janis. La contattò e la convinse a tornare a San Francisco. La fusione tra la voce abrasiva di Joplin e il ruvido acid blues della band si rivelò un successo. Il gruppo divenne subito popolare in tutta l'area di San Francisco e fu chiamato a partecipare al Rock Festival di Monterey nel 67, una performance trionfale bissata 2 anni dopo da Janis Joplin, questa volta come solista a Woodstock. Arrivò così il loro album d'esordio, intitolato semplicemente con il loro nome, Big Brother and the Holding Company. Seguì una serie di concerti in tutti gli Stati Uniti e l'esibizione di Janis Joplin a New York in particolare entusiasmò la critica. Il successo la convinse così a lasciare la band per intraprendere la carriera solista nel 68, subito dopo la pubblicazione del secondo album, Cheap Thrills, impreziosito da una cover acida di Summertime di George Gershwin, resa memorabile dall'interpretazione straziante di Joplin.
streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Never heal me when I cry. Baby, I cry all the time, but each time I tell myself that I, well, I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I'm saying it once again. I said, come on, come on, come on, come on. Yeah, take another little piece of my heart now, baby. Bring it. Take another little bit of my heart now, yeah. Take another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it. Shine if it makes you feel.
Nel frattempo la cantante texana era diventata uno dei simboli del rock al femminile e, a dispetto di un fisico non proprio da top model, perfino un sex symbol. La sua sensualità selvaggia la rendeva infatti l'alter ego femminile di ciò che erano in quegli anni Jim Morrison o Mick Jagger. Lo confermava un articolo apparso su The Village Voice. Pur non essendo bella secondo il senso comune, si può affermare che Janis è un sex symbol in una brutta confezione. Il gruppo di musicisti con cui Janis intraprese la carriera di solista si chiamava Cosmic Blues Band. Con questa band realizzò il suo primo album per la Columbia, I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. La sua vita era a una svolta, stanca di storie sentimentali senza futuro, aveva trovato un uomo che finalmente l'amava. E dopo le critiche per le sue ultime performance, sembrava aver deciso di dare un taglio agli eccessi di un'esistenza inebriante ma illusoria. All'inizio del 1970 così formò un nuovo gruppo, la Full Tilt Boogie Band, con cui diede vita a un album prodigio come Pearl, il soprannome con cui la chiamavano gli amici. Oltre a una versione di Me and Bobby McGee di Kris Kristofferson, il disco includeva hit come la trascinante Get It While You Can, la struggente Cry Baby e l'umoristica Mercedes-Benz, composta da lei stessa. Ma prima che l'album fosse pubblicato arrivò la tragica notte di Hollywood. Forse quel buco doveva essere l'ultimo, forse anche con l'eroina aveva deciso di farla finita, ma quella notte spense per sempre la sua voce, una voce appassionata e straziante, che era insieme ruggine e miele, furore e tenerezza, malinconia, blues e fuoco psichedelico. Un canto unico e inimitabile in tutta la storia del rock. Era una musa inquietante, scrisse il critico rock Riccardo Bertoncelli, una strega capace di incantare il pubblico, la sacerdotessa di un rock estremo senza distinzione tra fantasia scenica e realtà, uno stile che diventerà un riferimento preciso per intere generazioni di vocalist, da Patti Smith a PJ Harvey, da Annie Lennox degli Eurythmics a Skin degli Skunk Anansie. Janis Joplin, alla cui vita sarà dedicato l'imminente film Piece of My Heart con Brittany Murphy, ha vinto 3 dischi d'oro, il primo con la Big Brother and the Holding Company per l'album Cheap Thrills, il secondo come solista per I Got Them All Cosmic Blues Again Mama e il terzo postumo con Pearl. Grazie al pezzo di Kris Kristofferson, Me and Bobby McGee riuscì anche dopo la morte a scalare quella classifica dei singoli nella quale in vita non era mai riuscita ad entrare. La critica oggi la considera all'unanimità una delle migliori interpreti bianche di blues di tutti i tempi. Alcune settimane prima di morire aveva acquistato la lapide della tomba di Bessie Smith, la sua grande musa ispiratrice, e il destino ha voluto che anche il suo ultimo brano si rivelasse una macabra profezia, Buried Alive in the Blues, sepolta viva nel blues. We'll be right back. La sua carriera, seppur breve, si è interrotta all'età di 27 anni, tant'è vero che facciamo figurare la cantante tra le prestigiose personalità del Club dei 27. Per la sua carriera, la rivista Rolling Stone l'ha posta al 46esimo posto della lista dei 100 artisti più importanti della storia e al 28esimo posto della classifica del 2008 dei 100 cantanti più importanti di tutti i tempi. Non solo, è stata riconosciuta anche con la nomina nel 95 nella Rock and Roll Fame e nel 2005 è stata inoltre insignita del Grammy Awards per la carriera. Tutto ciò non può comunque riuscire a definire una complessa, importantissima e celebre personalità che ha caratterizzato il rock. E quindi adesso andiamo a vedere 5 curiosità che fanno parte della vita, comunque della storia personale di Janis Joplin. Fin dalle prime fasi della sua adolescenza una ragazza molto inquieta, figlia maggiore di 3 fratelli, fin dall'infanzia si appassionò molto alla musica, come già abbiamo visto prima, avvicinandosi al blues nella prima fase adolescenziale, grazie agli ascolti che compiva nel tempo libero. Amava la musica di Lead Belly, Bessie Smith, a cui comprò personalmente una tomba, dal momento che non accettava che fosse stata sepolta in una tomba senza nome, o detta Big Mama Thornton, tutti grandissimi e celebri, chi più chi meno, esponenti del genere blues. Tant'è vero che questa sua passione si tramutò ben presto in impegno, seppur piccolo. Iniziò a cantare in piccoli cori e parallelamente coltivava un'altra sua grande passione, addirittura primaria rispetto alla musica, il disegno. Cantava insieme a dei suoi amici attraverso l'ausilio dell'auto harp, uno strumento musicale a corde pizzicate. I suoi primi anni si sono caratterizzati anche dal The Ghetto, abitazione molto modesta nella quale risiedeva e che pagava circa $40 al mese. I suoi studi universitari, infatti, non erano stati portati a termine e successivamente la cantante statunitense riprese il percorso di studi, ottenendo in scienze sociali il suo riscatto, massimo dei voti negli esami finali. Janis Joplin credeva in un potere del tutto immateriale della musica, non aveva mai creduto che la musica potesse essere realizzata per fini di lucro, e ciò si è potuto notare nelle sue stesse performance musicali, che non sono mai divenute delle canzoni commerciali. In effetti la donna non badava al potere mediatico di un pezzo, ma piuttosto a tutti gli altri fattori, come la vicinanza al pubblico, tanto da definire ogni suo spettatore storia d'amore, e il coinvolgimento del pubblico stesso. L'unico pezzo che è riuscito ad essere in testa alla Billboard 100, pur dopo la sua morte, è stato Me and Bobby McGee a Woodstock, dove ci fu chi pagò per vederla esibire $8, guadagnò $7,500 in totale. Non ha mai voluto infine essere etichettata come star. La sua bisessualità non è stata mai messa in discussione. La donna ebbe numerose relazioni sia con uomini che con donne, dichiarandosi apertamente bisessuali. Tra i suoi amanti figurano il celebre Jimi Hendrix, ma anche Leonard Cohen, che ne parla all'interno di Chelsea Hotel No. 2, citandola come donna misteriosa, o Christofferson. E tra le donne invece non c'è stata nessuna celebre relazione paragonabile a quelle maschili, fatta eccezione per Peggy Caserta, amica e cantante, considerata spacciatrice di lusso. Una volta la cantante statunitense ruppe una bottiglia di liquore in testa a Jim Morrison, che riuscì a ottenere dal suo produttore il numero di telefono della donna, che però non era interessata a lui. Molte relazioni furono minate proprio dal rapporto molto intimo tra la statunitense e Caserta. E oltre al pesante consumo di eroina che comprometteva le sue relazioni sociali, proprio a proposito del suo ideale sessuale, ma in generale il discorso può estendersi ad ogni tipo di diritto sociale ed umanitario, i primi anni di adolescenza furono complicati anche per la considerazione di cui godeva nelle scuole e nei campus. In un'America molto lontana dai principi equalitari, la nostra Janis Joplin aveva sempre espresso vicinanza per i neri e voleva che i diritti di bianchi e neri fossero pressoché uguali. All'università fu votata uomo più brutto del campus e subì numerosi maltrattamenti fisici. Oltre che un'importantissima e celebre cantante, non possiamo fare a meno di citare anche la Janis Joplin, che ben conosciamo nei risvolti più importanti della sua personalità. Come detto precedentemente, la sua ideologia i quali Italia si scontrava cozzando quasi molto con l'ideologia conformista del tempo, in cui comunque erano immerse importantissime personalità quali Martin Luther King, che avevano cercato di porre fine allo scempio del tempo. Janis Joplin fu attenta sostenitrice di questi movimenti, era sostenitrice del movimento Peace and Love e partecipò volontariamente allo spettacolo organizzato in memoria dell'uomo passato alla storia per il suo I Have a Dream. Addirittura una volta fu denunciata con l'accusa di aver causato disordine pubblico per un suo concerto, dove aveva utilizzato, secondo l'accusa, anche un linguaggio inappropriato per un concerto. In un'altra circostanza fece salire sul palco una donna che aveva incontrato in città e che l'aveva fermata. Successivamente aveva invitato a fare lo stesso anche agli altri, per fare in modo che tutti potessero cantare insieme. Per quanto riguarda infine la morte della cantante statunitense, è ben noto il suo decesso per overdose di eroina. Così come è nota, lo abbia insomma già stato detto precedentemente, l'età in cui ci ha lasciato. Janis Joplin fu ritrovata morta nella stanza di un hotel a Hollywood, Los Angeles, 18 ore dopo il decesso. Il suo corpo era sdraiato a terra, tra letto e comodino, con la faccia fissa sul pavimento ed era immerso sangue da naso e bocca. E ormai insomma coagulato dopo quasi un giorno dal decesso. L'autopsia ha poi chiarito le dinamiche della morte, nonostante potessero essere ben chiare. La cantante è stata cremata al Westwood Village Memorial Park Cemetery e le sue ceneri sono state sparse nell'Oceano Pacifico. Nel suo testamento ha lasciato ai suoi amici $1,500 per poter organizzare una festa in suo onore, nella quale potessero bere tantissimo.
Say hi!